Avevamo senz'altro ragione.
Certamente avevamo ragione noi.
Certamente non abbiamo sbagliato, questo è sicuro.
Noi oggi possiamo rivendicare il fatto che avevamo ragione.
Purtroppo, diciamo, avendo solo ragione, ma senza essere riusciti poi a cambiare la società.
Quello che fa star male è quando ti dicono avevate ragione. È la cosa peggiore che ti può succedere, anche se come dire, un primo momento dà soddisfazione. Oggi tante persone dicono avevate ragione.
Quel movimento aveva ragione, continua ad avere ragione.
Siamo tutti d'accordo, il movimento No Global aveva ragione. La sua analisi sulla società, sulla politica, sull'economia era corretta e anzi in molti casi è stata profetica. La crisi climatica, la guerra, le disuguaglianze, la precarietà del lavoro e delle vite, le tecnologie. Sono moltissimi i campi in cui il movimento altermondialista ci aveva visto giusto. Dopodiché, come hanno osservato tutti i protagonisti di quella stagione che abbiamo intervistato, ce ne facciamo poco della ragione in un mondo che va ferocemente nella direzione opposta a quella sperata, toccando vette di distopia. Cosa sta succedendo oggi? Ce lo sintetizza Marco Bersani, coordinatore di Attac.
Stiamo assistendo alle convulsioni della fine dell'ideologia della globalizzazione liberista. Tutto quello che avevamo detto di fatto è successo e oggi la globalizzazione liberista è in una fase di convulsioni irrimediabili. La diseguaglianza sociale non è mai stata così ampia nella storia dell'umanità. La crisi ecologico-climatica è oramai un fatto certo quotidiano che investe direttamente la vita delle persone. La crisi economico-finanziaria è ormai un insieme di bolle che stanno in piedi sostenendosi l'un l'altra ma pronte a scoppiare in qualsiasi momento. La democrazia è diventata un incidente di percorso della storia ed è progressivamente sottratta. Di fronte a queste crisi e contraddizioni il modello capitalistico reagisce dentro un'unica direzione, cioè invece di prendere atto dell'insostenibilità ecologica, sociale, ambientale di questo modello, reagisce come quel passante che quando cammina trova una lattina sul marciapiede, gli viene istintivo dargli un calcio e la spinge 3 metri più avanti, poi però se la ritrova e quindi gli dà un calcio e la spinge più avanti. Ecco, il modello capitalistico sta facendo questo, cioè sta cercando di rinviare la presa d'atto della sua crisi definitiva. E come lo fa questa volta? Rompendo tutti gli schemi e gli ordini internazionali che avevano contrassegnato la fase della globalizzazione liberista, la messa in crisi dell'ONU, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, eccetera, 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 segnalano che siamo dentro una fase, io credo, epocale, cioè di cambiamento epocale, dove non c'è più l'idea di un pianeta, diciamo, con un governo condiviso, che ovviamente era il governo dei grandi poteri finanziari e industriali, quindi che a noi non andava bene ma che era in qualche modo in parte condiviso, e dentro questa fase di ristrutturazione completa il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
Nel suo saggio Realismo Capitalista, Mark Fisher riprendeva una frase del filosofo Frederick Jameson: è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Oggi che il capitalismo è alle convulsioni finali, il rischio è che trascini il mondo a fondo con sé. Chi ha vissuto la stagione del movimento No Global e chi è nato dopo ma si batte ancora oggi per un mondo diverso non può accettare passivamente questo epilogo. È per questo che Vittorio Agnoletto, che da portavoce del Genoa Social Forum fu protagonista di quella stagione, riflette sui concetti di egemonia culturale e di responsabilità.
Siamo riusciti a mettere in discussione la narrazione neoliberista, la sua totale egemonia. Non siamo però riusciti, in termini gramsciani, a costruire un altro tipo di egemonia. E quindi che cosa accade? Che oggi il potere ha sempre meno a sua disposizione una giustificazione teorica, culturale e quindi etica per motivare le scelte che vengono compiute. Quella copertura l'ha persa, sono miliardi le persone che non credono più a quel racconto e di conseguenza, avendo perso fortemente consenso, spinge l'acceleratore sulle strategie repressive e sulla restrizione degli spazi di democrazia. E questi due fenomeni strettamente legati tra di loro viaggiano specularmente alla perdita di potere dal punto di vista dell'egemonia culturale. Questo significa che andiamo e siamo dentro un momento drammatico della storia, no? Perché l'accelerazione è tutto sulla repressione e nel nostro campo c'è invece difficoltà a far uscire la nostra analisi e quindi il nostro racconto, la nostra visione della storia dalle bolle dentro le quali ci muoviamo. Dobbiamo avere come obiettivo quello di vincere prima di tutto sul piano culturale. Se vinciamo lì, poi dopo i passaggi successivi sono più facili. Avevamo ragione, è importante, ma non può essere un atto autoconsolatorio. Proprio perché noi allora avevamo ragione, ancora oggi abbiamo enormi responsabilità, perché noi non siamo stati convertiti sulla via di Damasco, noi avevamo capito dove si stava andando e quindi vuol dire che abbiamo gli strumenti culturali per condurre la battaglia che è necessaria.
Alcuni di coloro che scesero in piazza allora non hanno rinunciato a sperare che rinasca un movimento capace di mettere in discussione il sistema dominante, a sperare che i cittadini abbiano un risveglio per scongiurare il ripetersi del copione dell'orrore vissuto a metà del Novecento. È su questi temi che riflette Don Vitaliano della Sala.
Non è un'epoca di cambiamenti, stiamo vivendo un cambiamento di epoca, ci stiamo dentro. Io vedo che però nelle piazze piene per difendere i diritti dei palestinesi, quei giovani che si dicevano disinteressati, invece quando ci sono argomenti concreti su cui discutere, per cui combattere, ecco, scendono in piazza oppure usano i social. Io, come dire, spero che questo sia veramente il futuro. Oggi c'è un problema in più rispetto a Genova, è la crisi della democrazia ed è il sorgere, no, di autoritarismi. Non voglio fare un paragone brutto, no? L'Europa ha dovuto vivere il nazismo per avere uno scatto di orgoglio e per appunto conquistarsi 80 anni di pace, più o meno, no? Eccetto la Jugoslavia, conquistarsi il progresso, eccetera. Io spero che rinfaviamo prima di ripetere un'altra forma di sovranismo, nazionalismo, non so come chiamate, ma comunque di non ripetere l'errore che un centinaio di anni fa in Europa abbiamo fatto scegliendo l'autoritarismo. No, siamo a questo punto. Io immagino che la storia, l'ultimo secolo, insomma quello appena vissuto, ci abbia insegnato tanto e immagino veramente in uno scatto d'orgoglio prima di fare l'errore dei nostri antenati.
Nelle puntate di questo podcast abbiamo cercato di passare in rassegna le principali tematiche di cui si occupava il movimento No Global, ma anche le sue proposte e soprattutto i suoi metodi. Il senso di questa ricostruzione è ragionare su cosa c'è stato di buono, cosa non ha funzionato, cosa può essere ripreso perché è utile al presente. La memoria non è un esercizio vuoto, è un'azione che serve al presente, come ci ricorda il giornalista Lorenzo Guadagnucci.
Basta leggersi i documenti del luglio 2001, ma anche quelli del gennaio 2001 di Porto Alegre, e si vede che molte delle cose che oggi abbiamo sotto gli occhi erano state previste, compresa la crisi finanziaria del 2007-2008 e le guerre. Quel movimento aveva ragione, continua ad avere ragione. Il punto politico, storico, è come far valere queste ragioni. Io credo che i movimenti di oggi, giovane generazione che li animano, debbano considerare quei fatti come un precedente, come parte costitutiva della propria memoria storica.
E allora entriamo nel merito. Abbiamo detto che il movimento No Global, ad esempio sul tema delle nuove tecnologie, fu un'avanguardia. Oggi, invece, è attraverso le nuove tecnologie che si esercita controllo e, benché non siamo mai stati così connessi gli uni agli altri, viviamo il paradosso di essere sempre più divisi e polarizzati. Cosa ci può insegnare quella stagione sul presente? Uno spunto ci arriva dalla giornalista Emanuela Delfrate.
è stato probabilmente l'ultimo momento, o forse non so se proprio anche l'unico, in cui rispetto all'utilizzo delle tecnologie i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti, proprio perché soprattutto grazie alla comunità che si ritrovava intorno all'hack meeting, a questo lavoro che facevano i vari hack club LOA sul territorio, quindi di condivisione dei saperi e di formazione, si stava un passettino avanti. È durata pochissimo perché con la diffusione di tutti quanti i media e con l'avvento delle big tech che l'hanno reso accessibile a tutti, ma poi in qualche modo non era più, cioè i movimenti non hanno più potuto gestirlo così. Ed effettivamente la cosa che è particolare è che adesso, che ci potrebbero essere tantissimi strumenti alla portata di tutti, i movimenti si ritrovano a usare quelli che sono gli strumenti delle big tech soprattutto. Però c'è da dire anche che c'è ancora la possibilità di andare a recuperare un certo tipo di consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti, perché appunto, cioè, hack club ancora ne esistono in giro, c'è ancora l'hack meeting che si svolge ogni anno in un posto diverso. Il problema è che è diventata in questo momento minoritaria. Bisognerebbe andare a recuperare appunto quegli strumenti per poter agire e lavorare in consapevolezza, anche perché adesso il controllo è tutto quanto tecnologico, no?
Poiché viviamo immersi nelle nuove tecnologie, sarebbe anacronistico pensare di farne completamente a meno, ma oltre ad avere consapevolezza del loro funzionamento, possiamo agire attivamente, ad esempio contestando il modo competitivo con cui ci vengono proposte, e usarle in modo diverso, collaborativo. Un discorso che si applica bene, ad esempio, a chi oggi vuole fare informazione in un mondo di influencer. Anna Curcio.
Mettere in relazione esperienze di comunicazione che agiscono anche attraverso linguaggi differenti è sempre una scommessa positiva e da praticare, e questo vale oggi, io direi, ancora di più, perché se noi nel 2001 avevamo a che fare con le identità a cui le varie geografie di movimento si rifacevano, oggi abbiamo a che fare con delle identità che non hanno più a che fare con degli ambiti politici, ma hanno a che fare con delle individualità. Quindi io credo che oggi attraverso la comunicazione, attraverso i social media, abbiamo raggiunto un livello di individualizzazione della comunicazione che è molto superiore a quanto non fosse 25 anni fa. Dunque io credo che oggi riuscire a mettere in rete e costruire esperienze di comunicazione collettiva sia estremamente importante, direi forse urgente, probabilmente più complicato di quanto non avvenne allora, ecco. Però sicuramente io parto sempre dall'idea che le forme della cooperazione e della condivisione producono ricchezza, che più teste producono in termini di contenuti, ma anche di contenuti critici, sono più potenti di una sola testa, quindi assolutamente sì. E oggi nel mondo individualista manicheo nel quale viviamo, perché o sei dalla parte del bianco o sei dalla parte del nero e non c'è possibilità di metterci in relazione, io credo che replicare quelle forme di comunicazione che invece partono dalla differenza e producono una sintesi ricca e produttiva sia una bella scommessa.
Nel recente passato le occasioni per contarci non sono mancate. Forse molti di quelli che stanno ascoltando sono scesi in piazza coi Fridays for Future sul tema della crisi climatica o con, non una di meno, sul tema della violenza di genere. L'ultima poderosa manifestazione di opposizione che abbiamo vissuto è quella contro il genocidio a Gaza, che in Italia si è concretizzata con la fiammata del movimento Blocchiamo Tutto. Poi il fuoco sembra essersi spento, nonostante in Palestina non sia arrivata la pace. Mutuando le esperienze di 25 anni fa, ad esempio sugli spazi di confronto, l'attivista e scrittore Valerio Monteventi ragiona anche sull'oggi.
Si è aperto un dibattito dopo le grandi mobilitazioni per la Palestina e contro il genocidio di Gaza, perché quei numeri che sono scesi nelle piazze nelle giornate di settembre e ottobre dello scorso anno hanno rappresentato una novità, per certi aspetti improvvisa. Pochi mesi prima si diceva: che fine hanno fatto i giovani? Poi c'è stata questa esplosione, che è stata un'esplosione di valori anche, cioè ritengo che la ragione principale sia stata una dichiarazione di questo tipo. Io non posso vivere in una società e far far finta di niente quando sta succedendo un massacro, un genocidio nella terra di Palestina con quelle caratteristiche e quelle dimensioni. Poi dentro a quelle mobilitazioni forse c'era la rabbia rispetto alla condizione di vita che è peggiorata. I numeri delle giornate di settembre e di ottobre del 2025 sono numeri che forse sono i più alti che la storia del nostro paese, dei movimenti sociali, ha mai visto, perché sono più alti di tante manifestazioni degli anni 70, sono stati più alti anche delle manifestazioni del movimento No Globa, che avevano prodotto mobilitazioni di migliaia, centinaia di migliaia di persone nelle piazze in quel periodo, ma sono state manifestazioni che non hanno visto quasi mai un'assemblea pubblica che discutesse i contenuti, in cui si parlasse delle caratteristiche che la mobilitazione doveva avere. Questa cosa è un tema che penso molti ce lo stiano ponendo. 20 giorni dopo il 3 ottobre sembrava di essere tornati ai mesi precedenti, sembrava non ci fosse più nulla di nuovo. Il tema però come trasformare questa rabbia in, per esempio, una mobilitazione sociale che sarebbe necessaria rispetto alle condizioni di vita che tante persone sono costrette a subire nel nostro paese, o contro i provvedimenti liberticidi che il governo Meloni prende ogni volta che un fatto di cronaca produce un certo tipo di clamore. Immediatamente c'è un decreto che, a partire dal tema della sicurezza, produce nuovi livelli repressivi, nuove fattispecie di reato. Ecco, come trasformare quella mobilitazione in una presa di coscienza per certe cose, in momenti di lotta successivi? Qual è la forma di organizzazione? Perché fino ad ora questa cosa non c'è stata, non c'è mai stato un livello di confronto così basso tra le realtà collettive come in questo momento. Allora, questa è una contraddizione molto grossa. Occorre dotarsi di momenti, di luoghi di discussione. Oggi questi luoghi non ci sono.
Una cosa che in questo presente di sicuro dobbiamo fare è ripudiare la guerra.
Allora, dentro questa dimensione, il ripudio della guerra deve essere un ripudio della guerra che vuol dire anche dichiariamo la totale insostenibilità di questo modello e cominciamo a capire e praticare in ogni territorio possibili soluzioni che suggeriscano un'alternativa di società.
Se non ci rassegniamo a un triste epilogo, padre Alex Zanotelli ci ricorda che non ci sarà un supereroe che arriverà a salvarci. Tocca a noi tornare nuovamente in piazza e metterci in gioco.
Penso che il messaggio centrale è proprio che questo sistema economico finanziario non può reggere, perché regge per pochi privilegiati. Il resto del mondo soffre enormemente in conseguenza davvero di questo, ed è un sistema economico finanziario che deve assolutamente saltare se vogliamo che tutti gli uomini e le donne possano vivere da cittadini con i loro diritti. Cioè, la grande intuizione, direi, di quel momento, di quel movimento, e la grande coraggio che hanno avuto di sfidare, pagando di persona anche lì, mi sembra importante ricordarcelo oggi. Quindi, grazie a chi l'ha tentato, tocca a noi oggi riprendere con forza tutto questo e portare avanti di nuovo un grande movimento. L'importante è che sia gente convinta che qui dobbiamo cambiare. Io vorrei ricordare che chi vuol farlo, come è stato fatto allora, bisogna cominciare a capire che dobbiamo pagare di persona. Penso che oggi chi ci sta dando le indicazioni giuste sono gruppi come Extinction Rebellion, Ultima Generazione, che pagano di persona. Quindi penso che è importante fare memoria di questo evento, ma una memoria che ci porta all'oggi, un obbligo a noi, società di oggi, a riprendere quel messaggio e darci da fare pagando di persona.
Sui muri di molte città è ancora possibile leggere la frase «Carlo vive». A volte la frase è più lunga e dice «Carlo vive nelle lotte». A 25 anni da Genova è possibile fare in modo che quella frase non sia solo la struggente testimonianza di chi non accetta che la vita di un ragazzo di 23 anni sia stata spezzata da un potere arrogante e autoritario. È possibile leggerla anche come una promessa, la promessa che anche un quarto di secolo dopo continuerà ad esistere chi non si arrende alle ingiustizie e all'oppressione e chi nel proprio quotidiano, anche con piccoli gesti, lavorerà attivamente a costruire un mondo migliore. Un altro mondo possibile. Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.